SBS Italian.
Siamo in collegamento adesso con Mirko Guerrini, sassofonista, appunto, sappiamo, ormai noto ai nostri ascoltatori. Benvenuto al nostro programma di questa mattina, Mirko.
Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di SBS.
Allora, lascio a te il microfono. Innanzitutto spiegaci perché abbiamo, anzi aspetta, forse lo introduco un po' io. Noi abbiamo ascoltato questa canzone Ridevi perché è parte del repertorio di un album di cui andiamo a parlare adesso, Ecstasy Morricone, una canzone appunto che è cantata da Milva, ma adesso abbiamo sentito interpretata dalla voce di Ilaria, appunto la voce del tuo gruppo. E questa mattina parliamo del vostro album Ecstasy Morricone, che non è un album nuovo, ma continua con successo ad essere riproposto. Infatti vi esibirete a Melbourne al Jazz Lab mercoledì 27 marzo alle 20:30, e appunto parliamo con te proprio di quest'album, un album che avete voi stessi descritto come un viaggio, no? Che ci porta nella modernità attraverso la riscoperta di alcune gemme realizzate proprio dal compositore italiano Ennio Morricone. Raccontaci allora, Mirko, innanzitutto come è nata l'idea di esplorare questo lato meno conosciuto di Morricone, quindi come è nato Ecstasy Morricone?
È nato dal fatto che un paio d'anni fa è uscito un libro che è una lunga intervista, una sorta di autobiografia che Ennio Morricone ha scritto insieme a un giornalista italiano, dove racconta tutto il suo percorso artistico, e ci siamo soffermati appunto nella ricerca di brani che Morricone ha composto nel periodo più o meno dal 65 al 73, in cui penso in tutto il mondo c'era un po' un fermento culturale da parte degli intellettuali, scrittori, pittori, registi, musicisti, che andavano nella direzione della sperimentazione, alle volte anche sperimentazione più radicale, quindi con, va detto, anche risultati delle volte un po' mediocri. Però come sempre, quando c'è fermento e si sperimenta, bisogna anche correre il rischio di non raggiungere risultati di successo. E Morricone aveva preso parte alla scrittura delle musiche per dei film che facevano parte di questa corrente, di questo filone, che si può descrivere come, non so, psichedelico, oppure c'era tutta una serie di questi film che venivano prodotti in Italia, che erano considerati B-movie, una sorta di dark, erotici, molto criptici, devo dire. Ho provato a guardarne un paio e delle volte veramente ti chiedi ma
veramente? Forse sì, era per questo che forse non sono neanche conosciuti magari al grande pubblico, no? Perché erano molto molto particolari.
Sì, erano molto particolari, e tra l'altro Morricone sperimentava anche con le prime strumentazioni tecnologiche, diciamo elettroniche, quindi i primi sintetizzatori, i primi campionatori, e ovviamente essendo un grande musicista e una grande testa, Morricone riuscì anche in quei film lì, che non sono certo memorabili, almeno alcuni di questi, però riuscì a produrre della musica che invece è bellissima.
Ecco, ma appunto, noi vabbè, insomma, di Ennio Morricone potremmo veramente dire tantissimo, però iniziamo solo col dare un dato. Appunto, dall'inizio della sua carriera ad oggi ha creato musica per oltre 500 film. Ecco, insomma, sì. questo già ci fa capire la vastità, no, della sua produzione. Sì. Ecco, come avete... Dimmi.
No, dicevo, per citare proprio Morricone, lui dice: io ho scritto musiche per più di 500 film e solo 20 di questi erano film western.
Esatto, e invece noi lo conosciamo soprattutto, diciamo, per i western all'italiana, no?
Eh beh sì, perché anche lì ci fu una concomitanza di talenti, che non so, a partire da Sergio Leone, ma anche Clint Eastwood, insomma, che generò questo successo enorme, devo dire anche meritatissimo, perché sono film meravigliosi con delle musiche che insomma, tutti conosciamo
Sì,
e
diciamo
sono.
che la musica fa anche una grandissima parte in questi film, veramente gioca un ruolo centrale, forse più centrale che in tanti altri film,
Eh
almeno.
beh sì, tant'è che insomma lo stesso Sergio Leone poi spesso girava le scene con la musica già scritta per quella scena, quindi la musica nasceva addirittura prima della scena,
Eh sì, beh, insomma,
che è una
diciamo.
cosa abbastanza rara nel
E tra
cinema.
l'altro, insomma, però riconosciamo una fonte di ispirazione mica male. Non oso immaginare come fosse bello anche pensare alle scene, appunto, proprio ispirati da questa musica. Però, appunto, dicevamo, il vostro Ecstasy Morricone celebra un lato proprio molto diverso da quello mainstream, il lato proprio psichedelico del compositore. Ma dici, chi è il Morricone più psichedelico, proprio musicalmente?
È un Morricone che non rinuncia ai suoi concetti di composizione. Sappiamo che Morricone aveva studiato, insomma, al conservatorio, si era diplomato in composizione e aveva preso parte a dei gruppi di improvvisazione e ricerca musicale. E quindi anche in questi casi qui, dove insomma, scrive quasi delle canzoni pop, diciamo, se così si possono descrivere le canzoni di quegli anni, e non rinuncia a caricare di significato e di contenuto molto alto anche queste canzoni. Mi viene in mente, per esempio, la musica che scrive per Metti una sera a cena, che tra l'altro è anche un bel film, e dove in questo film si narra le vicende di due coppie, ma prevalentemente di una ragazza che si innamora di due uomini, insomma, di due ragazzi, e nasce questa relazione a tre, e quindi ancora una volta diciamo che tematiche anche abbastanza avanzate, diciamo, per
Beh,
l'epoca.
soprattutto per gli anni, sì.
Sì. E Morricone, trattandosi di un triangolo, costruisce tutta la colonna sonora usando solo tre note. Questa cosa qui di Morricone a me mi ha sempre affascinato, cioè la sua capacità di caricare di un contenuto intellettuale che va oltre la musica, va oltre, ma è un concetto che rende il tutto poi così pertinente, così
Così perfetto.
sì, tra l'altro la musica di Metti una sera a cena è anche una forse tra quelle più conosciute che mettiamo in scena quando facciamo il concerto. Come mai abbiamo scelto questo lato di Morricone? Perché non lo so, forse suonare la musica di Mission o la musica di C'era una volta in America era un po' troppo scontato. Poi con la cantante Ilaria Crociani sono già diversi anni che anche col gruppo Radio Successi stiamo facendo una specie di operazione di riscoperta di tutti quei brani italiani. Con Radio Successi lo facciamo sull'area, diciamo, dello swing e del jazz italiano, però quello anche lì un po' meno conosciuto. E quando abbiamo iniziato a ricercare la musica di Morricone, ci ha affascinato molto questo periodo di cui appunto si conosce poco, ma invece secondo noi vale la pena che venga un po' riportato alla luce.
Ma senti Mirko, quindi Ecstasy Morricone non è un progetto di Radio Successi, no?
Non è un progetto di Radio Successi, infatti la band è completamente diversa, a parte appunto Ilaria e il sottoscritto.
Senti, dicevamo, quando parliamo di Morricone, che appunto tra l'altro l'anno scorso ha compiuto 90 anni a novembre, parliamo proprio di uno dei maestri della musica italiana, appunto non solo, anzi, ma internazionale, soprattutto per, lo dicevamo prima, le musiche prodotte per il genere western all'italiana, e poi dagli anni 70 è diventato anche un nome più di rilievo anche nel cinema hollywoodiano, infatti ha composto musiche per registi americani come John Carpenter, Brian De Palma, Oliver Stone, Quentin Tarantino, bellissimo, la colonna sonora dell'ultimo film di Tarantino era molto molto bella, ma ti chiedo quali sono le sfide per un musicista quando si misura nella reinterpretazione di un artista di questo calibro?
La musica ha il vantaggio che può essere presa, può essere manipolata, può essere derubata anche delle idee che uno in quel momento sente più affini alla propria personalità. E cioè, ho usato la parola derubata, ma ovviamente poi non è che ce ne appropriamo, però ci appropriamo forse del colore, dell'emozione che c'è dietro la musica e cerchiamo di rendere poi all'esterno una versione che ovviamente è filtrata dalla nostra sensibilità e dalla nostra personalità. È una specie di concetto di restituzione, no? Quindi si
Un
restituisce
qualcosa di
ciò
elaborato in
che.
modo diverso.
Sì, ciò che insomma abbiamo sentito, ciò che ci è arrivato come emozione, come esperienza anche dall'ascolto di queste musiche. Delle volte ovviamente trattandosi di canzoni con testi che curiosamente scriveva la moglie di Morricone, delle volte appunto è il testo stesso della canzone che ci guida, no? Ci dice ah. Questa canzone ha un significato particolare, mi viene in mente il caso di Verusca, dove è la musica che Morricone scrisse per un documentario che narrava le vicende
Un
di.
documentario del 71,
Sì,
quindi insomma siamo in
della
pieno.
prima, diciamo, la prima fotomodella superstar, che è stata una donna eccezionale, straordinaria, che ha lavorato con Dalí, con Andy Warhol, è stata la prima a iniziare a aprire la strada al body painting e a fare tutta una serie di installazioni artistiche che avevano come centralità il corpo e l'uso del corpo nell'arte. E quindi, insomma, anche in quel caso lì si capisce bene come poi la musica di Morricone non sia mai una musica appiccicata lì, no? Quando, delle volte si pensa ai compositori che hanno pile di temi nel cassetto e poi ne tirano fuori 10 e scelgono quello che gli sembra in quel momento più appropriato. Ecco, con Morricone non è così. Tra l'altro Morricone in questo libro di cui parlavo prima racconta di come lui subì una specie di shock quando scoprì che i compositori americani, incluso il grande John Williams, scrivono solo i temi e poi tutto l'arrangiamento e la parte orchestrale viene scritta da altri che ovviamente seguono le istruzioni del compositore, ma non viene scritta dal compositore stesso. E Morricone dice: per me questo è inconcepibile perché la mia musica è
Me la
mia,
scrivo io.
nasce da me, la scrivo io. Se io
Certo.
voglio che il terzo violoncello suoni un si bemolle, lo deve fare perché lo decido io, non perché lo decide qualcun altro. E quindi, insomma, non c'è mai niente lasciato al
Beh,
caso nella
forse
sua
questi sono
musica.
proprio quegli elementi che hanno fatto di Morricone il Morricone che tutti conosciamo. Senti, Mirko, ma appunto ci parlavi riferendoti a Ecstasy Morricone, parlavamo di sensazioni, no? Anche del vostro viaggio personale nel reinterpretare appunto lui stesso. Ecco, quindi quali sono, diciamo, le sensazioni che vengono restituite al pubblico che vi ascolta e soprattutto come stanno reagendo le persone che fino adesso vi hanno ascoltato?
Devo dire molto bene, il concerto è appunto una specie di viaggio all'interno delle emozioni dell'animo umano e all'interno di questo periodo culturale che è stato un periodo eccezionale di transizione, di fermento, di sviluppo di idee, di collaborazione tra personaggi fantastici. E si va da brani che possono essere addirittura considerati, non so, prog rock fino a cose invece più, un pochino più tradizionali, più quello che ci si aspetta, insomma, dal Morricone. C'è sempre un elemento caratterizzante che è la melodia di questi brani, che le melodie di Morricone ti si stampano nella testa, qualunque melodia, non solo Gabriel Szobo o Nuovo Cinema Paradiso, qualunque melodia ti si stampa nella testa perché riesce sempre con poche note molto semplici a rendere, insomma, tutto uno spettro di emozioni che è fantastico.
E a
Non so,
lasciare
penso.
sicuramente il segno, perché sicuramente insomma è un ricordo che ce lo ricordiamo sempre. Infatti sono, insomma, è anche bello, no? Il fatto di riuscire a far rivivere così un aspetto di questa personalità musicale così forte che davvero non è molto conosciuta, perché poi spesso gli artisti sono anche forse più orgogliosi delle cose che non diventano mainstream e si chiedono spesso perché, quanto invece delle cose che rimangono più nascoste, no? Delle opere che sono un po' più così dietro le quinte.
Sì, tra l'altro appunto in questo gruppo qua ho scelto di non utilizzare solamente strumenti appartenenti alla musica jazz, quindi c'è un basso elettrico, la chitarra elettrica, ci sono delle tastiere, proprio perché avevo bisogno di più colori possibile per riuscire a restituire la poetica di Morricone in un modo più preciso, che a me sembrasse più preciso. Mi viene in mente, non so, suoniamo durante il concerto, suoniamo la colonna sonora di La classe operaia va in paradiso,
Wow.
che è un meraviglioso film dove Morricone utilizza addirittura delle macchine, dei macchinari industriali che lui campiona e rimanda nella sua musica per creare questo effetto straniante, questo effetto allucinante di una
Quindi molto
persona.
molto sperimentale come sempre.
Sperimentale e anche sempre molto didascalico nella sua musica, perché appunto chi ha visto il film sa quanto terrore c'è in questa vita di quest'uomo che lavora in catena di montaggio, e quindi anche la musica da subito, fin dai titoli di testa, ti mette subito una sorta di angoscia che la musica di Morricone, insomma, riesce a dare
Evocativa,
in
sicuramente
modo molto potente.
esatto. Allora, Mirko Guerrini, noi ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina, per averci parlato un po' di questo album Ecstasy Morricone. Ricordiamo ai nostri ascoltatori di Melbourne che tu sarai lì ad esibirti il 27 marzo alle 20:30 al appunto Jazz Lab Ecstasy Morricone. E a questo punto ti direi che ti salutiamo e salutiamo anche i nostri ascoltatori e diciamo ciao e grazie per averci seguito in questo sabato sulle frequenze di radio SBS con uno dei vostri brani, Ridevi. Ciao Mirko!
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.